un grazie soprattutto a Don Davide che ha accettato il nostro invito per questo incontro quaresimale di preparazione anche alla Pasqua che terrà fra poco. Io dico solo qualche parola introduttiva sul fatto che siamo in quaresima, siamo in penitenza, però bisogna dire questo, che a livello di singoli ancora si riesce a celebrare la quaresima, al mercoledì delle ceneri ancora gente va a ricevere la cenere, ma a livello sociale diciamo che anche queste nostre feste o periodi religiosi non li sente proprio. E se possiamo essere contenti che ci sia ancora gente che va, perché i sociologi delle religioni pensano che soprattutto nel nord Europa nel 2030 già saremo proprio a livelli minimi e non si potrà, si potrà dire che il cristianesimo non esiste quasi più. Da noi nei paesi latini ancora resiste, ma è un grossissimo problema. Se io ricordo che mio figlio andò, non mi ricordo più se in Belgio, in una gita scolastica in Belgio o in Olanda, volevano andare a visitare la cattedrale, c'era lì un custode, ha detto ma come mai è chiusa sta cattedrale qua? Dice è chiusa perché non vi è più nessuno. Adesso non so se fosse una cattedrale o comunque una cosa protestante, insomma, comunque un tempio comunque cristiano, ma non ci va più nessuno. Questo allora dicevo, se possiamo essere da un certo punto di vista contenti perché ancora ci sono fedeli che si riducono sempre più, intendiamoci, Pusillus Grex, piccolo gregge, sempre più piccolo gregge, a livello sociale questo non è più, cioè questo periodo non è più recepito. E adesso voi direte, tu hai la tua età e adesso fai dei ricordi lontani, però coloro che hanno più o meno la mia età forse si ricordano che una volta, anche a livello proprio di chiesa, il venerdì erano venerdì di astinenza. E questo era anche un segno di identità, e un segno di identità anche sociale, nel senso che il venerdì, diciamo che forse in quaresima gli unici a fare festa erano i pescatori e le pescherie, ma al di là della battuta c'erano, ad esempio al Venerdì Santo chiudevano i cinema, chiudevano le macellerie, tutto, per televisione e per radio si sentiva musica classica il Venerdì Santo. Quindi anche la società, faceva respirare questi grandi momenti cristiani. Ora non è più così. Ora la gente non se ne frega, diciamo, del venerdì, anche dei venerdì di quaresima. Allora che cosa è successo? C'è, si dice, la scristianizzazione, e lo si dice con un po' di rassegnazione. C'è, purtroppo, c'è questa scristianizzazione che io ho usato anche una volta a casa Bovelli un altro termine che mi sembra più appropriato perché coglie di più questo fatto. Non è solo un fenomeno quasi naturale io ho utilizzato il termine invece di decristianizzazione. Il termine di decristianizzazione sta a significare che ci sono delle forze politiche, sociali, economiche, almeno a livelli di alta economia finanziaria, che invece vogliono decristianizzare, cioè vogliono togliere dalla società i riferimenti cristiani, le feste cristiane, tutto quanto. E allora noi come Alleanza Cattolica, che ci occupiamo di sociale, diffondiamo la dottrina sociale, sempre meno anche questa, addirittura non si vuole neanche più parlare di dottrina sociale, perché la dottrina non si sa mai, è vero, Dordale. Insegnamenti sociali. Ora, se ci sono delle forze che vogliono questa decristianizzazione, non saremo certo noi, forse, a produrre chissà quali, rivolgimenti in senso contrario, ma innanzitutto possiamo pregare molto, possiamo partecipare a tutte, a messe, andare sempre a messa, il più possibile. E quindi questo è quello che riusciamo a fare. Come Alleanza Cattolica abbiamo il dovere di denunciare queste situazioni e di indicare quali sono i partiti, forze politiche e appunto i sociali, forze anche finanziarie, perché c'è un capitalismo che si parla oggi di grande reset. Il grande reset significa che si deve modificare questo mondo, e in questo grande reset il cristianesimo non ha cittadinanza. Noi ci troviamo qui, Pusillus Grex, piccolo gregge, però sappiamo anche che la preghiera, il sacrificio, la penitenza, ecco, sono ascoltate. Poi nostro Signore, quando tornerà, troverà la fede sulla terra, e insomma noi speriamo di essere quelli che testimoniano questa fede. Quindi io ho terminato queste mie considerazioni, lascio la parola al nostro caro Don Davide, che ci farà una, non so se dire una catechesi, una riflessione, insomma ci deve introdurre a quella grande festa cristiana che è la Pasqua. Grazie, Don Davide.
Allora, due risposte su quello che ti ho sentito dire. Rilancio ancora un pochino di più. Non parlerei solo di, questo è un extra, scristianizzazione o decristianizzazione, perché questo è solo un togliere, però aggiungo, perché il vuoto non esiste, cioè quello, c'è un'intenzione di togliere, di ridurre, di comprimere, e questo è vero, però dobbiamo anche riflettere anche con cosa lo si vuole sostituire, perché la paganizzazione, ad esempio, no, che è emergente, o altri valori, tutte cose che aveva già estirpato in precedenza il cristianesimo, che invece adesso si vogliono riproporre. Quindi questo è preoccupante, cioè non c'è solo un diminuire, ma vi è anche un sostituire con una moneta di valore ben più basso, questo che deve far riflettere, no? Tenendo sempre quel valore di bene a cui il cristiano punta, seguendo l'indicazione della virtù secondo San Tommaso, cioè di quel bene più grande, no? A cui poniamo, e noi prendiamo beni ben più piccoli, minori, no? In questo senso. Poi prendo la suggestione che dicevi tu prima della penitenza, no? Sottolineando che penso un tema caro d'Alleanza Cattolica, no? L'aspetto della comunitario, no? E sociale, no? Ecco, riprendendo anche semplicemente il codice di rito canonico, noi l'abbiamo perso, ma quale segno di penitenza comune e sociale sarebbe l'astinenza dalle carni tutti i venerdì? E proprio perché il codice sottolinea, ad esempio il rito canonico, la necessità della penitenza privata che dobbiamo fare tutti nella nostra vita. Tutti siamo chiamati a penitenza, a metanoia, a conversione, a pratiche anche concrete di penitenza. Però vi deve essere anche un fare penitenza che sia comunitario, cioè dell'intero popolo di Dio. E ad esempio la Chiesa individua nei venerdì durante l'anno l'astinenza dalle carni, che poi è commutabile secondo le norme, ad esempio, delle conferenze episcopali con un'altra opera di carità. Però io tutti i venerdì dell'anno, come intera cristianità, siamo chiamati il giorno di venerdì, che è il giorno in cui facciamo memoria della passione del nostro Signore Gesù Cristo, a fare penitenza. E questo ci fa capire anche quel senso grande che dicevamo prima, cioè che non c'è solo un singolo che prega, quello che devo fare io come singolo, ma vi deve essere un pregare come comunità, un fare penitenza come comunità, un agire che deve essere sociale anche di quello che è il corpo mistico di Cristo, che è la Chiesa, e che deve interpellare tutti come compagine, come gruppo, gruppo ridotto, ahimè, al giorno d'oggi, però questo è il punto. Niente, questa sera mi ha chiesto di dare la benedizione alla sede di Alleanza Cattolica, che do volentieri perché è il tempo di benedizione pasquale, e dire due parole sul senso della benedizione. Penso che dirò anche due parole sulla Pasqua, perché è benedizione pasquale, no? Anche ci possiamo domandare il senso, proprio riprendendo le parole, della benedizione. Chiamo il sacerdote a benedire. Che cosa significa anzitutto? Perché è una cosa entrata forse nell'uso comune, nel gesto comune, ma non sappiamo più il significato della benedizione. Allora, benedizione come maledizione, che è il contrario, benedire, maledire, no? Cioè dire bene a chi? Il sacerdote, no? Che è la persona ordinata in sacris, e fa alcune azioni, no? Agisce in persona Cristo in alcuni casi, in nome per conto di Cristo in altri, e dice bene di persone, di cose, ma qual è il fine? L'aumento della grazia. Prendiamo il Catechismo di San Pio X, no? Su quello che è la grazia. Che cos'è la grazia? È quella cosa che ci rende figli di Dio e che ci permette di arrivare a godere del paradiso. Ma in particolar modo, quello che ci riferiamo adesso è un aumento di grazia attuale. La grazia attuale è quell'aumentare di occasioni, di forze che sono presenti in noi per agire meglio, per rispondere meglio, in modo più performante, in modo più virtuoso, in modo ancora più cristiano, per ottenere meglio e raggiungere meglio a quello che è la meta promessa, il paradiso. Benedizione. Ho voluto prendere delle parole per spiegarlo meglio, con un linguaggio un po' meno teologico ma chiaro a livello spirituale, quello che disse una volta Gesù a Teresa Neumann, che conoscerete, è una mistica tedesca stigmatizzata, vissuta durante il periodo del conflitto mondiale, notoria perché nel Novecento, assieme ad altre sante quali Marthe Robin, che avrete sentito parlare, il contesto francese, o la beata Alexandrina da Costa, contesto portoghese, o appunto lei, viveva solo di Eucaristia. ha vissuto una parte della sua vita nutrendosi solo di Eucaristia, e anche ha vissuto sul suo corpo la passione di nostro Signore Gesù Cristo, e ha avuto le stigmati anche visibili per un periodo della sua vita. Ebbene, lei segna in un suo diario quello che Gesù le dice circa la benedizione in generale. Allora dice Gesù: cara figlia, voglio insegnarti a ricevere la mia benedizione con fervore. Cerca di capire che qualcosa di grande ha luogo quando ricevi la benedizione da un mio sacerdote. La benedizione è uno straripamento della mia divina santità. E questo ci richiama a quella che è la grazia santificante, lo straripamento della mia divina santità, no? Il fine è renderci santi. Andremo in paradiso anche se non saremo santi da altare, ma siamo santi. San Paolo salutava i suoi come santi e beati nell'amore, nelle lettere, no? È una vocazione alla santità che riceve ciascuno di noi nel battesimo, secondo il suo stato di vita a cui è stato chiamato, no? Come laico, come marito, come moglie, come prete, come religioso, che sia quello che sia, la santità è santità, non c'è poco da fare, quindi in pienezza. Poi abbiamo una vita di perfezione che può essere maggiore in alcuni stati di vita, chi ha scelto il monaco, il religioso, il sacerdote, va bene, però voglio dire, quando vi è pienezza in paradiso, vi è una pienezza che è in modum recipientis, no? Io posso essere una bottiglietta da mezzo litro, una bottiglietta da un litro, una bottiglietta da 5 litri, un fiasco da 5 litri, un bottiglione già, però ecco, se è pieno sino all'orlo, è pieno ed è pienezza di grazia ed è gioia piena per ciascuno. E questo ci fa capire cosa allora? Che nella misura in cui noi ci lasciamo plasmare dalla grazia divina, dilatiamo questo recipiente nella misura in cui rispondiamo a Dio, e maggiormente potremo quindi godere, quindi tutti goderanno in pienezza, ma maggiormente secondo quello che è la docilità allo Spirito Santo, alla grazia di Dio, alle sue ispirazioni, e a quello che è lo stato di vita che verranno anche a scegliere. E va bene, dice, è uno straripamento della mia divina santità. Apri la tua anima e lascia che diventi santa attraverso la mia benedizione. Questo ci fa capire già una cosa molto interessante, che Dio rispetta la libertà della persona. Quelle parole che riprendono il libro dell'Apocalisse, che commenta anche Sant'Ambrogio: ecco, io sto alla porta e busso, se uno mi apre io entrerò e cenerò con lui, no? La dimensione della comunione, a cui se uno apre, nella misura in cui apre la porta del cuore, commenta Sant'Ambrogio, no? Dio entrerà con sempre maggiore grazia e permetterà che questa produca un frutto sempre più grande, ma serve il nostro coinvolgimento, la nostra permissione a Dio di lavorare nella nostra anima. Più ci rendiamo docili, più ci lasciamo plasmare, più Dio riuscirà a portare un frutto. È sempre la storiella, o parabola per meglio dire, del seme. Il seme è sempre lo stesso, è il terreno che fa sì che produca o il 30 o il 60 o il 100. Essa è rugiada celestiale per l'anima, attraverso la quale tutto ciò che viene fatto può essere fruttuoso. Pensate bene, anche questi termini che utilizza Gesù nel parlare, come con la Teresa Neumann, no, questa serva di Dio, è rugiada, tua pietate errore santifices, no? Il termine rugiada rientra proprio per indicare più volte nella liturgia del rito ambrosiano, nel rito latino tradizionale, anche tuttora, se uno guarda anche la preghiera eucaristica nell'ultima edizione del Messale, parla di rugiada, come aveva fatto storcere il naso, no? In realtà è un termine molto antico ed indica proprio questa azione della grazia santificante o dello Spirito Spirito Santo che opera, e questo termine viene ripreso anche da Gesù, è rugiada celestiale per l'anima, quella rugiada che poi fa irrora e fa produrre vita, no? Attraverso la quale tutto ciò che viene fatto può essere reso fruttuoso. La grazia di Dio che si innesta nella vita della persona o nelle cose che vengono fatte gli fa produrre un frutto. Qua stiamo parlando, traducendo un po' in teologia, di merito soprannaturale, perché io posso fare determinate cose, ma se io le faccio con la grazia di Dio, con la benedizione di Dio, quelle cose non hanno solo un frutto materiale concreto, ma diventano meritorie, producono frutti che ci permettono di ottenere il paradiso e ci rendono meriti, allargano il recipiente per noi, ma anche per altri, no? Sempre in questa ottica di corpo mistico. Essere rugiada celestiale per l'anima, attraverso la quale tutto ciò che viene fatto può essere reso fruttuoso, tramite il potere di benedire, ho dato al sacerdote il potere di aprire il tesoro del mio cuore e di riversare una pioggia di grazie sulle anime. No, ritorna più e più volte sempre questa dimensione catabatica, cioè che va dall'alto verso il basso, ma non è solo una cosa che va da Dio verso gli uomini. La benedizione che scende, scende come la rugiada, scende come la pioggia, si trova così nella liturgia, ma anche nei testi sacri, guardando le sacre scritture. Vi deve essere poi una dimensione anabatica di ritorno che va dal basso verso l'alto, no? Quindi il Dio benedice, ma non è un qualcosa che deve rimanere infruttuoso, deve ritornare indietro con vita concreta, vissuta, cristiana, che diventa meritoria, è una dimensione discendente, una dimensione ascendente, si crea questo mirabile commercio, per prendere sempre parole in prestito dalla liturgia. Quando il sacerdote benedice, io benedico. Ancora qui una volta quell'agire in persona Cristi ed è Dio, queste sono parole che dovrebbero essere presenti anche nei documenti ultimi del Sacrosantum Concilium, ma così andare indietro in tutta la storia della Chiesa: quando il sacerdote battezza è Cristo che battezza, quando il sacerdote assolve è Cristo che assolve, e così via, anche nei sacramentali che agiscono al modo dei sacramenti, perché la benedizione è un sacramentale e agisce al modo similmente, veluti, ma non è una cosa da considerare di minore importanza. Quando il sacerdote benedice, io benedico. Allora una sterminata corrente di grazia fluisce dal mio cuore all'anima del fedele fino a riempirla completamente. In conclusione, tieni aperto il tuo cuore per non perdere il beneficio della benedizione. Attraverso la mia benedizione ricevi la grazia di amore e di aiuto per l'anima e per il corpo. La mia santa benedizione contiene tutto l'aiuto che è necessario all'umanità. Per mezzo di essa ti è stata data la forza e il desiderio di cercare il bene, di fuggire il male, cercare il bene, fuggire il male, di godere la protezione dei miei figli contro il potere delle tenebre. È un grande privilegio che ti è concesso di ricevere la benedizione. Non puoi capire quanta misericordia ti giunge per mezzo suo. Perciò mai ricevere la benedizione in un modo piatto o distratto, ma con tutta la tua attenzione completa. Tu sei povera prima di ricevere la benedizione, sei ricca dopo averla ricevuta. Ancora. Dice, mi addolora che la benedizione della Chiesa sia tanto poco apprezzata, lo diceva allora, figuriamoci oggi, e così raramente ricevuta. La buona volontà è rafforzata per suo mezzo. La buona volontà è rafforzata per suo mezzo. Guardate bene, questo ci spiega anche quello che sentiamo tante volte dire anche nel magistero attuale, no? Circa il pelagianesimo. Potremmo pensare, no, di salvarci con le nostre pelagie, insomma, l'eresia è questa, con le nostre forze, con il nostro impegno, con i nostri sforzi, adesso me la metto, e concepiamo il cristianesimo quasi un fakirismo, no? Chi resiste di più, chi è più forte, chi si impegna di più, chi ci mette le più volontà possibile. In realtà no, non è questo, è un innestarsi la vita cristiana della grazia di Dio sullo sforzo umano, che ci deve essere, perché i due rischi che si hanno oggi è: beh, tanto Dio è buono, tanto Dio mi darà la sua grazia, tanto così, e quindi c'è un disimpegno da parte della singola anima cristiana, e questo è un male grande, perché Dio non ti può salvare senza di te. Questo i padri della Chiesa l'hanno ribadito in tutte le salse, in tutti i modi possibili e immaginabili, no? Quindi senza il nostro impegno Dio non ci può salvare. Però il nostro impegno non è da solo sufficiente. A seguito del peccato originale, la natura umana è ferita, indebolita, potremmo dire un po', va bene, può fare tanto la retta ragione, può fare tanto, ma non ci permette, perché noi dobbiamo immaginare l'uomo che si sforza con le potenze della sua anima, del suo intelletto, no, come un viandante in mezzo alla nebbia. In mezzo alla nebbia non è che si veda proprio bene, delle volte si possono prendere anche delle vere e proprie cantonate. Allora è la grazia di Dio che si deve innestare, e si viene a creare quell'unione tra queste due forze, quell'umana e quella divina, no, creando un po' come, se vogliamo prenderlo in un riferimento che conoscerete, no? La conformitas francescana, no? Queste due mani, braccia che si intrecciano, delle quali una è quella di Cristo, l'altra è quella dell'uomo. Ecco, vi deve essere questa unione di forze divine e umane che ci permettono di arrivare al punto. I pensieri e le intenzioni sono spiritualizzate, tutte le cattive influenze neutralizzate. Ho dato la mia benedizione a poteri senza confini. Essa proviene dall'infinito amore del mio sacro cuore. Maggiore è lo zelo con il quale la benedizione viene data e ricevuta, maggiore è la sua efficacia. Guardate, qua parla per spiegarsi una contadinella tedesca, senza pretese. Però il Signore, in un linguaggio molto semplice, come ha sempre fatto, dice tutti i contenuti grandi della teologia, no? I sacramentali, a differenza dei sacramenti, no? Un sacramento è un dato oggettivo. C'è la materia, c'è la forma, il soggetto è rispettato, elemento oggettivo e soggettivo. Il sacramento, come, se io riprendo un termine proprio dal Concilio di Trento, è confezionato. Conficere sacramentum, è fatto. A posto. Allora, è pane? Sì. È vino di uva? Sì. Ho detto le parole, la forma è quella? Sì. E il sacerdote può essere anche la persona più disgraziata di questo mondo, come saprete anche dagli aneddoti che raccontava Santa Teresa d'Avila, il più peccatore, quello che volete voi, però quel sacerdote consacra e trasforma quel pane in corpo di nostro Signore Gesù Cristo, quel vino in sangue di nostro Signore Gesù Cristo. Il sacramentale invece, per agire bene, dipende dalla fede di chi lo dà anche e dalla fede di chi lo riceve. E la dimostrazione è molto semplice: la benedizione di Cristo, sì sì, è sempre Cristo che benedice. Però uno dice: perché è una benedizione che ti dava Padre Pio, guarivi subito, la benedizione che ti dà Don Davide, forse Don Davide ha tanta meno fede rispetto a quella che aveva San Pio da Pietrelcina, no? Però quanto più vi è un credere in Dio, nella sua efficacia, nel suo effetto, che farà, che produrrà da chi la dà e per converso anche da parte di chi la riceve, allora si producono frutti. San Benedetto Giuseppe Labbra, che era un poveraccio che si girava per Roma, era famoso perché lui andava a pregare, ecco, questo era l'esatto contrario di San Pio da Pietrelcina, no? Andava a sacerdoti disgraziati, chiedeva sacramentali o cose, e poi si producevano i miracoli, si producevano, perché? Perché lui, che era un laico, non era un sacerdote di niente, però andava e chiedeva con grande fede, che ci metteva anche quella che un prete un po' superficiale poteva non avere. E questo ci fa capire tanto la dimensione del Dante quanto la dimensione del ricevente nel vivere con fede, quanto maggiore produca l'effetto del sacramentale. Non vi ho detto, ma lo sapete bene, insomma, la differenza tra sacramenti e sacramentali è che il sacramento l'ha istituito Gesù Cristo, e il sacramentale l'ha istituito la Chiesa, la sposa di Cristo, no? E che dipende da questa doppia logica di cui abbiamo detto. Va bene. Le mie benedizioni sono molte volte producono effetti sconosciuti all'anima, dice ancora Gesù, salto un po' perché sono molti punti, però perciò abbi grande fiducia in questo straripamento, perché vi sono cose che non puoi cogliere adesso, ma coglierai in un tempo futuro. No, questo operare di Dio che al tempo stesso non solo medico dell'anima, ma è anche medico del corpo, quante volte anche operava queste guarigioni attraverso le benedizioni, cose che si vedevano dopo, o anche frutti di crescita interiore, sono cose su cui dobbiamo riflettere. Il medico celeste Gesù Cristo attraverso la benedizione opera grandi cose. Esistevano anche rappresentazioni artistiche, oltre che medico, no, legate proprio alla benedizione, rappresentavano Cristo come farmacista, e appunto che dava attraverso le sue benedizioni, i sacramenti, i sacramentali, no, tutti i farmaci di cui avevano bisogno poi le anime per curarle e aiutarle in questo cammino verso il cielo. Pasquale, secondo termine, Pasquale indica la Pasca, che è Pesach in ebraico, e che indica il passaggio. La benedizione pasquale è una cosa molto antica nella Chiesa, che può fare solo il parroco, può fare, non dovrebbe essere delegata ad altri, e si va a fare con l'acqua del fonte battesimale. Con l'acqua che poi, per come veniva confezionata nel rito antico, era fatta anche con l'olio del crisma, no? Questa è l'acqua del fonte battesimale, no? Dell'anno precedente, che sostituiremo adesso con l'acqua nuova che faremo. E quindi vi è un portare uno di quei frutti propri che è la Pasqua, l'acqua battesimale, che poi viene utilizzata per la benedizione delle case. E il battesimo è uno dei frutti della Pasqua, perché nel battesimo si contempla la morte e risurrezione di Cristo, che è una dinamica che deve anche venire all'interno delle anime. Qua, tra poco, quando darò la benedizione, no, si potrebbero dire varie cose, a parte il passo di Ezechiele, che è il Vidi Aquam, no, dove parla di questo fiume che diventa grande, che sgorgava dal lato del Tempio. Invece verremo a dire: esaudisci, o Dio, Padre Onnipotente, il Dio, e come le case degli ebrei all'uscita dall'Egitto, che sono state purificate con il sangue dell'agnello, che è la nostra Pasqua, nella quale Cristo è figurato e di cui era figura, no? E sono state custodite queste case dall'angelo sterminatore. Così va dal tuo santo angelo dal cielo, che custodisca, protegga, eccetera. no? Richiamare questo, questo atto del sangue. Ebbene, innanzitutto dobbiamo sapere che questo sacrificare gli agnelli è un qualcosa che esisteva anche già prima della Pasqua ebraica, quando venivano, quando il popolo di Israele doveva uscire dall'Egitto, e praticamente venivano cosparsi gli stipiti delle tende, i bicchetti con cui erano piantate le tende, no? Oppure perché era un popolo transumante, e l'ingresso proprio anche della tenda con il sangue dell'agnello, al quale non doveva essere spezzato nessun osso per essere ucciso e sgozzato. Innanzitutto il fatto di non spezzare nessun osso era, aveva un significato apotropaico, no? Una perfezione dell'animale che non veniva diminuito rompendo ossa, e lo spargere il sangue sui picchetti della tenda e anche all'ingresso doveva tenere lontano gli spiriti malvagi. Questa cosa viene poi comandata su una dignità maggiore, diversa rispetto ad una cosa che esisteva già nel popolo ebraico, nell'Esodo, e in quell'evento che è la Pasqua, che è Esodo 12 se non ricordo male, che conosciamo bene, per cui l'ultima piaga Dio comanda a Mosè, no? Di mangiare un agnello, di sgozzarlo, di consumarlo comunitariamente all'interno della famiglia. Se la famiglia è troppo piccola per mangiare un agnello, anche lì bisognava riunirsi, bruciarlo, cuocerlo nel fuoco, non bollirlo, la carne doveva essere consumata tutta, se rimaneva il giorno dopo doveva essere bruciata nel fuoco, e con quel sangue passare gli stipiti delle porte di loro che erano già diventati sedentari perché erano in Egitto come schiavi. Questo era un po' il senso, e dovevano mangiarla in piedi, a fianchi cinti, perché dopo, il giorno dopo, si sarebbe dovuti partire. E quindi questa Pasqua è il passaggio prima, no? Se pensiamo a Pasqua ebraica, dalla schiavitù alla libertà, alla terra promessa, a questa grande promessa che aveva fatto prima ancora che a Mosè, ad Abramo. È un passaggio di condizione. Ma non è l'unica Pasqua, su questa si innesta la Pasqua cristiana, no? Quello che mi piace riprendere è il significato delle tre Pasque dato da Origene, no? Che è uno scrittore ecclesiastico, alcuni potrebbe essere noto per le sue teorie sull'apocatastasi un po' eterodosse, ma è uno scrittore che ha grandi meriti perché a differenza di i movimenti anche gnostici, il marcionismo, no, che faceva capo Marcione, che volevano sbarazzarsi dell'Antico Testamento perché era una figura di Dio diversa rispetto al Nuovo Testamento, attraverso le sue interpretazioni viene a tenere tutto il bello dell'Antico Testamento e vedere già una preparazione e una figura di tutto quello che dovrà essere, no? Il Nuovo Testamento, che ci, dove il disegno di Dio viene svelato in pienezza, no? Bene, questo lo dice lui, ma lo riprendono anche tanti altri padri, no? Girolamo, tanto per dirne uno, circa il rapporto tra il Nuovo e l'Antico Testamento. Ora, la seconda Pasqua è quella appunto di Cristo, dove c'è sempre un agnello che non è più l'animale di cui quello prima era figura, che riprendiamo nella benedizione, e che dà la vita per noi, indica il passaggio da morte a vita, la risurrezione, la vita a che ci apre Cristo. E la cosa bella che fa notare Origene è che il punto comune è che c'è sempre qualcosa che deve essere mangiato. Prima c'era un agnello animale che deve essere mangiato, adesso c'è c'è un agnello che è diverso, l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo, prendendo le parole di Giovanni il Battista, no? E che ci viene consegnato da Cristo stesso: questo è il mio corpo offerto in sacrificio vero per voi, no? Prendete, mangiatene tutti prima. E così questo è il mio sangue per la nuova ed eterna alleanza. Vi è un sangue nuovo sopra gli stipiti che viene posto, che viene dato ai cristiani, il corpo e il sangue di Cristo, ed è questo un altro passaggio. E poi c'è anche una terza Pasqua, dice Origine, c'è anche una terza Pasqua che è il passaggio ultimo da questo mondo all'escaton, dove vedremo l'agnello di cui si parla nel libro dell'Apocalisse, no? Quindi passiamo dal popolo ebraico a quella figura, passiamo all'agnello di Dio Cristo, per arrivare poi all'agnello di cui parla tutto l'Apocalisse, che è l'unico che può aprire il libro con i suoi sigilli, eccetera, che sarà la contemplazione eterna e verso la quale dobbiamo andare noi, ed è la Pasqua del passaggio che fece per primo Cristo e che ciascuno di noi è chiamato a fare da questo mondo all'altro, che però è la realtà vera, è la realtà definitiva, è la realtà che non si consumerà mai, no? Alla quale siamo chiamati. E la benedizione pasquale viene a riprendere tutti questi sensi e significati di cui abbiamo detto ora, delle scritture, dell'Antico, del Nuovo Testamento, per poi andare alle cose ultime. Il significato di protezione dal male, dall'angelo sterminatore, quel significato fortificatore che abbiamo visto anche prima della benedizione con Teresa Neumann, cioè qual è il dramma del popolo di Israele e che, da cui dobbiamo saltare fuori anche noi? Il dramma del popolo di Israele è che una volta uscito dall'Egitto, anziché dire viva e viva e viva tutto il tempo, torna a pensare alle zucchine, ai cocomeri, ai cetrioli, alle cipolle e a tutto il resto. E a tutto quello che c'era di bello in Egitto, senza neanche pensare al troppo di male, cioè al faraone, all'idolatria e invece a tutto quello che c'è. E questa è la dinamica della vita cristiana. Perché dico fortificatore, significato della benedizione unita a Pasqua? Perché Cristo con la sua Pasqua ha distrutto la morte e il peccato, come veniamo a dire, per donarci una vita nuova, e in quella Pasqua siamo sepolti anche noi con Cristo, e attraverso il dono del battesimo, che è stato fatto una volta, ma quella morte e risurrezione dinamica si deve ripetere ogni volta in noi, e utilizziamo, guarda caso, sempre l'acqua del battesimo, perché noi nella nostra vita, anche quando ci mettiamo un po' bravini a seguire la virtù, che cosa facciamo dopo? Era bello. Però, e ci volgiamo indietro a guardare la vita passata alla quale dovremmo essere morti, del quale dovremmo avere tolto quel fermento vecchio, sempre per riprendere la Pasqua ebraica. Adesso vado a cose veloci che butto in qua e là, perché ci sarebbe molto di più da dire, no? In Pasqua ci sarebbe anche l'aspetto del fermento, no? Di cui parla anche lungamente San Paolo, no? In riferimento ai testi della risurrezione. E sono tutte cose che dobbiamo togliere, e il senso della benedizione con l'acqua del fonte battesimale ha appunto anche questo significato, che dobbiamo richiamare una cosa molto semplice che richiama segni e significati ben più profondi, no? E che ci deve coinvolgere ed attirare sempre più profondamente nel mistero di Cristo, che è un buco nero, ma non in senso negativo. Il mistero di Cristo è un buco nero, non in senso positivo, perché ci attrae a sé, ma ci attrae ad un qualcosa di più grande. E questa benedizione ci prepara a vivere anche quella Pasqua ultima. Dicevo prima, partendo dalla definizione di grazia che dicevo all'inizio, che ci aiuta a raggiungere la meta, il cielo, il paradiso. L'ha detto il Signore in generale parlando con Teresa Neumann, ma che richiama anche quella Pasqua ultima, questo andare incontro all'agnello pasquale. Questa è la nostra vita, no? Di pellegrinaggio terreno che va incontro all'agnello mistico, col quale si dovrà sposare poi eternamente, no? Ma è il momento dell'incontro che noi forse vediamo negativamente, perché diciamo la morte e poi facciamo anche qualche scongiuro scaramantico a volte, e invece è un momento dello sposalizio, è il momento perfetto dove si viene a consumare, no? Tutto questo innamoramento di una vita che è da parte dell'anima, no? L'amare il Signore Gesù, e che dopo vede finalmente faccia a faccia quello sposo che ha tanto cercato, che ha tanto sospirato, per il quale tanto ha combattuto nella sua vita, no? Per vivere poi con lui eternamente nella sala delle nozze, no? Riprendendo sempre la parabola evangelica. Quindi il senso anche ulteriore della benedizione pasquale, che proprio riprende queste tre Pasque di cui abbiamo detto, ebraica, cristiana, della risurrezione e anche quella escatologica. Ho parlato anche troppo.
Grazie. Ma figurati.